Federico.
Eccoci, siamo Eccoci. Tornati di lunedì sera, ragazzi, come stai?
Bene, bene, grazie, tu?
Bene, ragazzi, puntata sciocca al Cabana questa sera.
Puntata
Ci siamo Larry Finkati in onore di Larry, il grande e unico Larry Fink. Quindi stasera io e Tom siamo coordinati per omaggiare il CEO di BlackRock.
Vestito blu scuro, camicia chiara, a volte lui si osa con lo champagne, lì non ci siamo azzardati, e
no,
cravatta viola,
esatto.
lilla,
la cravatta
il maestro
viola,
va anche
lilla.
Sulla lavanda, ma lì noi ci fermiamo un attimo.
ragazzi,
esatto.
Sì, abbiamo questo magister eleganziarum statunitense, io vorrei avere il colore dei suoi capelli, ma purtroppo non ho ancora quel
Dovrei
tono, ma
tingerti.
un giorno nella vita aspiro a farlo.
Ottimo.
Quindi, Tom, ragazzi, per chi non lo sa, anche io e Thomas, quando facciamo i CD del Cabana, siamo sempre così.
Sì, anzi, aspetta
cioè,
che
per
faccio
noi...
una foto e la posto così anche su Twitter. Eccoci, perfetti.
Non faccio scema, che se no tanto scegli sempre il frame
Ah, mi
peggiore.
dispiace. All'inizio dove ci sono le risate prendo quello, no?
Sì. No, ma va bene, va bene.
Fincati. Dai, e quindi che...
Fincati.
Cioè, io ho fatto una ricerca, diciamo, partendo da zero, quale potrebbe essere un demand di Bitcoin. Quindi, partendo dalle mie tesi, sono andato a cercare dei dati per corroborare queste tesi. Secondo me è un esercizio che si vede
Oh,
fatto
molto
veramente poco in
interessante.
giro. Non so se dici
Esattamente.
iniziamo da quello o guardiamo le
Allora,
news
aspetta, quindi
prima.
esatto, abbiamo questi argomenti qua, però ci sono un po' di news interessanti, secondo me. La prima, non so se vogliamo fare un po' di news al volissimo?
Sì.
Tom, sono uscite delle grafiche con il simbolo della Casa Bianca. Non so se è un troll o se sono dei documenti ufficiali. Dove appunto questa ricerca finanziata, fatta da non lo so, ma aveva il simbolo della Casa Bianca, che dice che Bitcoin arriverà a 250.000 euro nel 2035. Quindi una previsione non so, se qualcuno ha informazioni in merito, fateci sapere se sono fregnacci oppure anche la Casa Bianca sta vedendo a quello. Stasera.
Ma mi sembra un po' una predizione da orsi, no? 2035. Ma tu sai quanto sarà il block subsidy nel
Infatti,
2035?
per questo te lo volevo dire, perché poi lo portiamo con tutti i controargomenti
Ok.
che ci sono in questo momento. Poi un'altra cosa che ti volevo dire: VanEck si vuole mangiare il mercato.
Sì, ho visto.
VanEck annuncia che leverà le fees sullo spot Bitcoin ETF fino al 31 marzo 2025.
Un anno di
Quindi,
fette.
Tom, che però ci dà un'indicazione, secondo me, questa cosa, ci dà un'indicazione di cui questi prevedono un influsso ancora grande fino a per un altro anno. Per un altro anno tondo, perché sennò lo
Sì, chiaro.
facevi fino a luglio, lo facevi fino al 31 giugno, quello che sia. Boh, come la
Sì, la
vedi tu?
guerra
Secondo me è un segnale.
commerciale è... Boh, io sono sempre un po' dell'idea che fare uno sconto a zero non è mai... sul lungo periodo alla fine non è mai una buona idea. Però diciamo che sono sicuramente VanEck, comunque è bella grossa anche lei, non è certo, cioè non è il Cabana, ecco, diciamo. E quindi se ha valutato che può effettivamente mangiarsi il mercato con, che questo approccio le dia un vantaggio sul mercato, o che fosse l'ultima carta che
Certo,
vada a giocare perché era un
cioè,
mercato che altrimenti si mangiavano gli
senti,
altri, non lo so, qualche ragionamento del genere.
certo, lo penso anch'io, è l'ultimo resort, cioè se tu metti a zero la fee sull'acquisto del tuo ETF vuol dire che vuoi andare total war, no? Vuoi fare tabula rasa, dici io vi frego a tutti, metto le fee a zero e adesso mi mangio io il mercato. O almeno ci vogliono provare sicuramente perché una strategia di questo tipo è clamorosa.
Certo, e ricordiamo come ci aveva insegnato l'altro Thomas, quelle fee lì in realtà compensano i rischi, cioè quella fee ovviamente il loro profitto, ma va anche a compensare un rischio, quindi non è solo il fatto che non
Esatto.
hanno il profitto, non hanno neanche la copertura del rischio di eventuali cose che scoppiano, so, processi che non funzionano, quindi, boh, cioè, non è una mossa da fare senza averci ragionato, insomma.
Che se mai ci fosse bisogno è un segnale ancora più bullish da sotto un determinato aspetto, secondo me, proprio per
Chiarissimo,
la
chiarissimo.
durata e l'entità.
Ecco, diciamo,
Ma
l'unico
non è.
asterisco che metterei è che è bullish, però forse anche a disperazione, cioè vedono tutti gli inflow giganti
Ah,
negli
vedo.
altri
Ok.
e dicono, cavolo, qui per, cioè, non so.
Sì, tu vedi che c'è anche un bel elemento di disperazione, senza dubbio, senza dubbio, per mangiarsi anche il mercato degli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ricordiamo un attimo, viviamo in un mondo dove Bitcoin ha toccato oggi 72,5, 72,78, non lo so più neanche, cioè una settimana, 10 giorni che Bitcoin fa piano piano, passa gli all time high, poi li passa e si ferma più o meno, quindi non abbiamo
Sì,
avuto
che è una cosa
un'escalation.
stranissima.
Stranissimo che abbia passato, non aveva mai passato l'all time high così in anticipo negli altri cicli rispetto all'halving. L'all time high è stato sempre sorpassato più o meno un'annata dopo l'halving. E qui cominciamo a bucarlo un mese prima, anomalo. Va su e si ferma. Poi tutti abbiamo sentito i rumors di Larry che chiama Armstrong e gli dice adesso spegni tutto. Saranno voci, saranno rumori. Però ecco, viviamo in un mondo, in una terra incognita, dove ci stiamo confrontando con delle cose che non sono mai successe prima, perché è cambiata la natura dell'investitore da quello retail tradizionale a quello istituzionale.
Che tra l'altro non so se avevi altre news, però è diciamo un ottimo intro per andare a parlare dei tre tipi di
Vai,
demanda. Quindi non so,
vai,
finisci le news e
parliamone.
continuiamo
Sì, no, no,
dopo.
no, no, no,
Allora.
vai, 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 vai.
Allora, io ho identificato tre tesi di perché la gente. Cioè, il problema quando tu sei un investitore è tu devi decidere, ok, ma questo oggetto, qualunque esso sia, perché la gente lo vuole comprare? Cioè, all'inizio quando un investitore professionale chiede qualcosa su Bitcoin, cerca sempre di capire, ok, ma qual è il demand? Bitcoin o qualunque altra cosa, co come funziona il mercato? Qual è il demand di questo oggetto qua? Ed effettivamente questa è una cosa che è sempre lasciata un po' generale, tipo una risposta alle CBDC, una risposta alle monete governative, ai totalitarismi. Però poi la seconda domanda subito dopo è ok, ma quindi quanto è disposta a pagare la gente per resistere ai totalitarismi? Come dire, bella, è una feature, va bene, ma vale qualcosa? Quanto vale? Chi la può comprare e quanto e che valore gli dà? E
Certo.
quindi questo lavoro qui in realtà non è che l'ho visto fatto tantissime volte, sicuramente qualcuno l'avrà fatto, ma io non l'ho mai detto, quindi sono partito da zero. Come con elencando tre tesi, quindi tre motivi, tre tipi di investitori diversi che vogliono comprare Bitcoin. E poi si va a vedere, a validare, è vero che esiste questo tipo di investitore, quindi una parte di indagine, e poi una parte
Sì.
minimo quantitativa per capire, ok, quindi quanto potrebbe pagare e fare qualche sanity check per capire se è vero che può pagare quelle cifre o no. Quindi, categoria numero uno
Vai.
è la moneta non inflazionabile limitata per l'Occidente. Voi dite no, brutto, Cabana, che nomini l'Occidente così, siete i privilegiati. Ragazzi, c'è chi stampa i dollari e sì, è un privilegio. E quindi cosa facciamo? Lo consideriamo? E lo
Stateci.
consideriamo. Cioè, non è. Purtroppo al Cabana non siamo qui a dire che cosa sarebbe meglio, cosa sarebbe giusto. Noi
Noi
dobbiamo fare
osserviamo.
il ritorno e basta.
Noi osserviamo e
Cioè.
mettiamo cippini.
Esatto. E quindi adesso per quelli su YouTube inizio a condividere un po' qualcuna delle immagini. E quindi la teoria di questa tesi è che esiste una classe media, magari che sia di entusiasti della tecnologia, che sia di gente che si è stufata dell'inflazione, comunque una classe media che non è finanziariamente avanzata. Come il Cabana, noi non siamo. E però sente parlare di inflazione di Bitcoin come moneta deflazionaria finita e quindi dice: ah, sai cosa c'è? Sono convinto, voglio comprare Bitcoin perché penso veramente che sia una difesa contro l'inflazione. Penso veramente che le CBDC siano il male e voglio avere un'alternativa che non possa essere bloccata. E quindi questa prima tesi è sostanzialmente È uno strumento per l'Occidente, diciamo, finanziariamente illetterato, perché ricordiamo che se tu di nuovo vai dal tuo consulente finanziario e gli dici voglio un hedge contro l'inflazione, poi lui ce ne ha di roba da vendere. Cioè non è che protezione dell'inflazione non è una novità che ha inventato Bitcoin, esisteva da
Certo,
sempre, non è... Però diciamo
certo.
che adattata all'era moderna e sponsorizzata dal basso, quindi creata un movimento comunque creato... che sta, come dire, non è stato creato da BlackRock, non è un ETF creato da BlackRock, ok? Bitcoin esisteva anche prima. È nuovo, è una cosa nuova e ha un suo perché di marketing. E quindi per validare se è vero che esiste questa tipologia di investitore o di potenziale acquirente, ecco, chiamiamolo così, sono andato a vedere due cose. Uno, se esistono delle comunità Bitcoin only in crescita. E ce ne sono, ne ho mappate due che sono facili facili, le conosco più o meno, che sono i grandi Satoshi Spritz e poi Einund Zwanzig, che è una specie di comunità tedesca che organizza dei meetup Bitcoin only, anche loro con i Satoshi Spritz. E quindi con la Wayback Machine, che è o l'Internet Archive, quindi è un modo di andare a vedere i siti web nel passato. Sono andato a contare quanti meetup c'erano quarter per quarter da quando sono nati queste iniziative. E quindi se noi crediamo che effettivamente ci sia in Europa una comunità crescente di piccola
Te.
media borghesia che sono appassionati di tecnologia e che credono che Bitcoin possa proteggerli dall'inflazione e dal totalitarismo, noi ci aspettiamo che questa roba, queste comunità crescano. Ed effettivamente vediamo che dal quarto quarter 2022 fino al primo quarter 2021 i meetup sono in crescita sia in Germania che in Italia. Ora,
Quarto quarter 2023, scusa. Qual è il grafico,
no,
scusa?
non è un grafico, è una tabella
Ah, scusa.
bruttissima tabellina.
Quella in Excel, scusa, Q4, Q1, Q2, Q3, quindi
Sì.
tra il 2000, fine 2022 e fine 2023. Comunque in crescita, trend in crescita,
Sì,
sì.
un trend in crescita, quindi sono sempre più meetup che sono Bitcoin only, dove si sponsorizza questa idea di nuovo ad una, diciamo, dei tech enthusiast, chiamali un po' come vuoi, della piccola media borghesia, va bene, però gli viene sponsorizzata questa idea di
Ma anche
Bitcoin
working
come
class, quello
strumento.
che sia, sì, un mischione.
E quindi sì,
E,
esiste una comunità che sta crescendo di questo tipo qua.
ok, il che ci fa vedere che c'è la domanda che sta permeando in settori della società che normalmente non si avvicinano veramente a grandi investimenti. Cioè, non è una cosa così comune avere, affidarsi a qualcuno che ti investe i soldi o alla tua banca o investirli da te. Sono cose più o meno ancora di nicchia, quindi tu dici c'è un trend dove sta permeando nella società anche a livelli che normalmente non si affacciano a questo tipo di cose l'interesse e il potenziale investimento, quindi l'adozione retail in crescita.
A questo punto qui quello che dobbiamo chiederci è quindi, ma quindi questa fetta di popolazione esattamente quanto potrebbe spendere? E qui ho fatto la mia ipotesi, no? E poi cerchiamo di validarla con un dato di una società che si chiama Relay che vende Bitcoin, e poi vi spiego dopo. Però sostanzialmente in Europa lo stipendio medio, cercate poi 26.000 euro all'anno. Media vuol dire media tra tutti i paesi, per cui c'è una grande varianza, però sono quella la media.
Sì, magari sarà sui 50 in Nord Europa e sui
Sì.
whatever, sud-est, quello che è.
Facciamo un'ipotesi tranquilla, diciamo che in Europa ci sono 200 milioni di employee e facciamo pure che sostanzialmente tutti questi abbiano lo stipendio medio. Che ci sta, cioè, non so bene se quello stipendio medio sia stato calcolato esattamente così, però tanto per avere un ordine di grandezza direi che va
I
bene.
classici conti del salumiere che facciamo.
Esatto.
Vanno
E
benissimo.
a questo punto chiaramente uno non è che mette tutto lo stipendio ogni anno in Bitcoin. Qui ho fatto una
No,
mia
certo.
ipotesi, ho messo 1%, è tanto e poco, boh. Quindi dei 26.000 euro all'anno, l'1% sono 260 euro all'anno e quindi un'ipotesi è che il massimo di questo mercato, quindi di nuovo piccola media borghesia, tech enthusiast, al massimo sono 200 milioni per 260 euro. Facciamo, arrotondiamo un po', escono fuori 50 billion di demanda all'anno. Questo è il massimo di demanda che questo tipo di investitore può generare, che non è male, poi lo paragoniamo ad altri. E questo è solo Europa, ovviamente. Va bene, no, facciamo prima la validazione di questi 260 euro. Quindi come facciamo a capire che 260, cioè ha senso pensare che uno di questi investitori abbia 260 euro da spendere? E per validarlo ho trovato dei dati di questa società, si chiama Relay, magari l'avrete sicuramente sentita, e questi dati sono le loro visite sulle pagine web dal inizio 2023, che sono in crescita, quindi è un buon segno, ma poi soprattutto abbiamo un cost per install e un cost per active user, che sono i costi di acquisizione, quindi ognuno dei loro utenti gli costa dai 2,5 ai 3,20 franchi svizzeri. Questo vuol dire che uno dei loro utenti deve guadagnare almeno 4 franchi svizzeri, ok?
Certo.
Perché se no non starebbero in piedi, in realtà invece sono accesi, quindi
Certo.
vuol dire che anche loro hanno fatto questo ragionamento, ma quanto può spendere uno dei nostri clienti? E hanno deciso che riusciranno a guadagnarci almeno 4 franchi. Diciamo che loro hanno una fee dell'1%, vuol dire che questo cliente medio, loro, deve spendere all'anno almeno 400 franchi, da cui loro prendono l'1%, da questo guadagno ci tolgono i 3 franchi di costo di acquisizione. È un po' basso, probabilmente 400 è un po' un limite, però sostanzialmente stiamo dicendo che una società svizzera, che quindi targetta la parte benestante d'Europa, quindi non, cioè, nella media non sta andando a pescare agli estremi, sta andando a pescare insomma, nella parte
Certo.
più benestante, comunque si aspetta che i suoi utenti spendano almeno 400 franchi all'anno. Il nostro numero di prima era 261 euro all'anno, boh, direi che ci sta,
Che
cioè non è una roba
sì,
irragionevole. Come dire, se
considerando
qui.
che gli svizzeri guadagnano di più, ci sta che il medione sia lassù sui 2,60, certo.
Cioè, il problema, diciamo, ecco, se questi numeri di Relay avevano un costo di acquisizione di 2.000 franchi, allora lì mi sarei preoccupato, perché vuol dire che il loro cliente medio e
Ci
i
metteva
clienti di
20.000
questa società
franchi,
qui
se
comprano
no.
Bitcoin, deve comprare, so, 200.000 Bitcoin all'anno, no?
E la loro
Magari
fee
200.000 franchi di
è...
Bitcoin
Esatto.
all'anno. E quindi lì ha detto, no, la mia ipotesi del target è proprio inesistente. Invece, più o meno, insomma, adesso più o meno direi che ci
Certo.
siamo. E quindi sì, il Cabana e chiunque gestisca Relay sono d'accordo che un target ragionevole è sulle centinaia di euro all'anno come spesa, come demand a questo tipo di
Certo, e
investitore.
ci siamo, sì, quello lì è coerente.
L'ultima domanda che rimane su questo settore diciamo, del piccolo medio
Quanti
investitore,
di
quanto è
questi 200
sviluppato.
milioni? Esatto.
Adesso c'è questo Crypto Adoption Index, che non so bene cosa sia, però prendiamo un po' così. È 0,05, va da una scala da 0, non so
A
bene,
1
a
va una
1.
scala
Adesso
da
i
0 a
colori della
1.
mappa sono da fino a 0,25, non so bene, però.
Se e secondo te quella lì è la percentuale? È in percentuale, quindi tipo la media è 0,05% oppure è un
Io
indice che si
direi
basa
che
su
il
altre?
demand che c'è oggi può crescere altre 20 volte, e se cresce 20 volte vale 50 billion. Io farei questo ragionamento qua. Cioè,
Ok, sì, ha senso.
non
Senso.
è, vabbè, non è preciso, però più o meno. E
Senso.
quindi niente, oggi io mi aspetto che più o meno dall'Europa arrivi un demand di 2,5 billion all'anno da questa classe di investitori per comprare Bitcoin, che appunto che può crescere fino a 50 billion.
Certo.
In euro di oggi, poi sappiamo che si svaluta, quindi sono ovviamente disclaimer in euro di
Certo.
oggi. E quindi questa è una fonte di demand di Bitcoin, no? E gli investitori, quelli veramente bravi, non è che si chiedono neanche tanto, è vero che Bitcoin abbia veramente queste proprietà e può difenderti veramente? Boh, la cosa che è importante è vero che questo pubblico, che questi clienti lo percepiscono come tale e sono soddisfatti del risultato? E secondo me ad oggi la risposta è sì, no? Dopo un altro all-time high, direi che per
Certo.
adesso questo pubblico è soddisfatto del suo acquisto, no? Quindi non vedo Quindi anche qui non
Perché non
vedo
dovrebbe
modi di
essere?
invalidare la
Certo.
tesi, cioè finora questa narrativa funziona. Un po' di
Certo.
dati che la corroborano ci sono, quindi io direi che è valida. Non
Sì,
so,
ma
tu come sembra?
si sentono anche le spalle coperte, secondo me, dall'adozione istituzionale. Comunque,
Adesso sì, certo.
i retail hanno portato a sostanzialmente, vogliamo dire, a 45.000, non mi ricordo quant'era, mi sembra fosse 45.000 quando hanno approvato l'ETF. Quindi vogliamo fare. No, scusa, per assurdo, l'hanno portato lo scorso all-time high, quindi che cosa dico? Quindi per assurdo i retail da soli hanno pompato fino a 69. Nel momento che è stato attivato l'ETF sono a 45. Secondo me si sono sentite le spalle coperte dall'adozione istituzionale e da nomi grandi che ne parlano. Quindi i retail possono solo che essere più sicuri di prima in merito alla solidità del network, all'agent inflazione, Gold 2.0, eccetera, eccetera. Quindi secondo me lì non c'è tanto da argomentare contro. Cioè, è difficile argomentare contro
Sì,
in questo
sì.
momento.
E poi una cosa interessante è che questa è l'Europa, gli Stati Uniti, fai pure che saranno il doppio dell'Europa, adesso così, a spanne come demand di solito, cioè senza, sì, con le spanne dell'oste, quelle chilometriche, però fai conto, se dall'Europa al massimo arrivano 50 billion di demanda all'anno, dagli Stati Uniti saranno 100, vabbè, possiamo anche andare a farci i conti che
Non
abbiamo fatto, però.
ti sbagli se ipotizzi così, non ti sbagli. Sì.
E quindi comunque c'è il demand di questa cosa è grande, facciamo un salto avanti tanto per metterlo in relazione. C'è BitMEX Research che pubblica gli inflow e gli out, insomma il net inflow negli ETF e è 200 milioni al giorno, quindi in media in questi primi, cosa sono, 20, 20, 30 giorni, quello
Il
che è.
netto.
Il netto in media al giorno, ok, 200 milioni. Quindi
Sì,
sull'anno,
perché?
su 250 trading days, perché gli ETF sono un po' sfortunati e hanno solo 250 giorni di attività su 350, vabbè, e fa 50 billion di demand, no? Quindi comunque ci siamo,
Io ti
questa roba qua
direi.
se parte spinge, non è uno scherzo neanche questa,
No.
quindi Satoshi Spritz, 21, andiamo.
Qualcuno faccia un rap con Thomas che fa Einundzwanzig, vi prego, vi prego. Comunque, e tieni presente che c'erano tutte le liquidazioni di Grayscale.
Sì,
Quindi, secondo me,
il
il numero è
netto è
più.
proprio quello, sono gli outflow
Il netto
meno. Sì,
c'erano, non me li
certo.
ricordo neanche io, ma io avevo visto un grafico che li metteva in relazione, ma secondo me è di più di 250 milioni, perché
Ma guarda,
c'erano
ce l'ho,
500-600 milioni di
lo
out. Forse.
salpi. Avanti c'è la tabella, c'è proprio la tabella con giorno per giorno i ticker degli ETF e GBTC e vedi il netto sull'ultima colonna a
Ah,
destra.
qualcuno l'aveva messo graficamente. Ok, quindi il netto,
E
eccolo là.
la media di quella roba lì esce 200 milioni al giorno, la media dell'ultima colonna.
Sarebbe da vedere il valore più o meno, il mediano. Il mediano è spesso sopra i 300, eh? Sì, poi hai ragione,
Mediano
sono
è
i giorni che fanno
spesso sopra i
60.
300, sì.
Comunque con degli outflow enormi da Grayscale. Cioè Grayscale certi giorni vendeva mezzo
Grayscale
miliardo.
andrà a zero, c'ha le fee ancora cos'è l'1,5%, cioè.
Esattamente quello che ti sto dicendo. Quindi, una volta che Grayscale ha finito le sacche, le buste di Bitcoin, quella media, secondo me, anche comunque, vabbè, diciamo 250 milioni ad oggi, però possiamo ipotizzare che sarà un numero anche più alto. Sarebbe da capire fino a quando.
Vabbè, comunque era per avere una scala per capire questi 50 billion di demand
Assolutamente.
a che cosa sono comparabili. Sono comparabili al demand di Bitcoin negli ETF, che però è la terza classe, è la terza tesi. Quindi per adesso abbiamo guardato la prima tesi, che è appunto tech enthusiast, gente che di finanza, boh, magari sì, magari no, però gli dà più fastidio, come dire, magari gli dà fastidio il totalitarianismo, gli dà fastidio non proteggersi, non sapere come proteggersi dall'inflazione, e si stanno organizzando queste comunità che crescono dal basso per capire cosa fa Bitcoin e come funziona. So, su questa tesi tu
Oh,
avresti
sì.
qualcosa da aggiungere o passiamo a quella dopo?
No, secondo me i numeri sono anche più alti e ti volevo solo aggiungere un fatto che avevo visto. Avevo visto un grafico sul totale dei Bitcoin su più o meno su Binance e su Coinbase ieri, del 10 marzo, che dal prezzo a cui era ieri, che era sui 69, a 100.000 c'erano più o meno 8.500 Bitcoin listati in quel momento. Poi ovviamente qualcuno li ha rimessi, perché io immaginavo oggi che Saylor con 800 milioni ne avrebbe comprati più o meno
Disperato.
10-12 mila, esattamente. Quindi io mi sono chiesto, ma com'è possibile ieri ce n'erano 8.700 e oggi Saylor ne ha comprati 12 mila?
Vabbè,
O non
ma
li ha
quello è
comprati
sugli order
tutti?
book, quindi boh.
Infatti sugli order book sono entrati di nuovo e quindi qualcuno, insomma, qualche weekend di quella percentuale di weekends sta ancora immettendo, quindi c'è ancora supply, non è solo quella che vediamo sugli exchange. O sugli order book, scusate, non sugli exchange.
Va bene, dai, la
Ok,
classe
scusa, sì.
dopo
Classe
di
dopo.
demand sono le remittance, quindi gli spostamenti di denaro da paesi, quindi non so, El Salvador è stato l'esempio classico, che è un
Sì,
esempio di studio in
persone che
cui ti ha
vanno.
tanta popolazione che lavora negli Stati Uniti e mandano giù i dollari. E quello si chiama remittance e fa
Sì.
una grossa parte del loro GDP, quindi il 23% del loro GDP, quindi non poco. E
Sì,
chiaramente
sono quelli che lavorano all'estero, rimandano i soldi a casa alla famiglia. Immaginiamo
yes.
appunto quelli che lavorano in paesi ricchi, fanno tanti soldi e mandano buoni ai paesi da dove vengono, sono più poveri i soldi, le remittance. E lo fanno adesso, lo potrebbero fare in Bitcoin,
E
potrebbero
qual è il
farlo.
vantaggio di farlo? Cioè, quali sono i modi di farlo, no? Ci sono.
Amico mio, c'è cioè Western Union che è non lo so, ti prenderanno l'8, il 10%, è una truffa clamorosa. Cioè, che se si sposta soldi sono terribili, terribili.
Poi chiaramente, diciamo, il modo, diciamo, perfetto di fare questa remittance, cioè se sei in un'economia completamente bitcoinizzata, ti tieni bitcoin, ti mangi le fluttuazioni, è ok. Chiaramente l'altro modo di farlo è avere delle società tipo Strike, una di queste società qua, che ha dei contratti con le banche negli Stati Uniti, dei contratti con le banche in Sud America, adesso anche in Africa, e loro per spostare i soldi da un paese all'altro usano Bitcoin, poi però la transazione dentro il paese te la fanno nella valuta, nel dollaro, nella valuta
Sì,
che vuoi tu,
sono un mezzo di trasferimento.
che comunque è 100 volte più veloce delle remittance normali e ti fa risparmiare un sacco di fee, perché il transfer internazionale Strike se lo fa a se stessa, da se stessa in Bitcoin, quindi non ha bisogno di fare niente. Poi hai in ognuno degli stati dove opera è in contatto con o miner, o chi vende o chi compra Bitcoin, o exchange locali, e quindi ci penserei a convertirsi i Bitcoin in valuta locale, e poi al contratto con la banca che ti fa il bonifico. E quindi
Certo.
qual è il quindi per studiare quanto è grosso questo volume di remittance, c'era un
Sì, questo grafichino qua.
No, quella è l'hash rate, lo vediamo dopo. Dopo c'è una tabella che io ho messo con.
No, no,
Ok,
remittance. Remittance inflow
perfetto.
US dollar million.
Perfetto, esatto. Quindi
Quindi
questo è
860 milioni di dollari no.
860
Quella
billion.
regola. Sono 860 billion, esatto.
Totali nel
Oh
mondo.
Cristo.
Dei
La
low and
metà.
middle income country sono 670 billion.
E il resto del resto.
E quindi alla fine cos'è, per capire quanto effettivamente è grosso questo demand, cos'è che ho fatto? Ho detto nello stato bersaglio, quindi non so, El Salvador, Colombia,
Mamma mia.
quello che è, deve esserci almeno un po' di mining. Se c'è un po' di mining, vuol dire che dentro quello stato c'è sicuramente qualcuno che sa come vendere o come comprare i bitcoin. E quindi ho detto, vabbè, qual è il numero minimo di mining che devi avere? Allora ho copiato dal Salvador, loro hanno 3 petahash di potenza, e quindi sono
Sì.
andato poi sulla mappa dell'hash rate a vedermi paese per paese, tutti i paesi della lista, quelli delle remittances, sono andato a vedermi quanto hash rate hanno. E in realtà un minimo di hash rate ce l'hanno più o meno tutti, e sempre
Ho
guardando
capito.
poi il modello di El Salvador, se El Salvador. C'era un'intervista di Bukele e ai dati del loro ministero diceva che l'1% delle remittances è arrivato attraverso Bitcoin. Quindi di 8 billion, loro hanno fatto l'1%, sono 8, no, 80 milioni all'anno, scusa, di volume di remittances, in cui qualcuno ha comprato Bitcoin e ha spostato Bitcoin invece che dollari. E quindi su questo modello qui ho preso l'1% degli inflow di tutti gli stati, che hanno almeno 3 petahash di potenza. E il demand che viene fuori, la somma di tutto, sono circa 5 billion all'anno di demand di Bitcoin per questa roba qua. Che secondo me ci sta perché come demand driver non può, cioè, non può essere più grande dell'Occidente che decide che gli piace comprare Bitcoin, ovviamente. E quindi questa categoria di investitori, di utilizzatori più che investitori in questo caso,
Possono triggerare quell'X di inflow.
sì, comprano in teoria, secondo questo modellino semplice, possono comprare 5 billion di Bitcoin all'anno, che poi se li mandano in giro, se li convertono, beh, quello è quello che ci fanno loro. Secondo me, uno degli unici, uno stato interessante che mi aveva stupito, l'unico era il Bang, no? Il
Poi ti dico il
Pakistan perché
mio.
ha un bel, ne ha tanti di, ha 24 billion di remittances, di inflow, che fa il 7% del suo GDP, quindi no, è proprio a buttare via. Però hanno pochissimo mining, hanno neanche un petahash, di molto meno di El Salvador. E quindi loro li ho esclusi dal conteggio perché si vede che in Pakistan per qualche motivo non vogliono, non possono, non sanno come si fa a gestire Bitcoin. Ma so, quello era.
Certo.
Se c'è qualcuno dal Pakistan, sono curioso di capire che situazione c'è lì
Forse
con
c'è
Bitcoin. È proprio una curiosità, non me l'aspettavo, ecco.
sai, il primo pensiero che ho è questi paesi certe volte hanno necessità energetiche molto stringenti perché hanno poca elettricità, quindi può darsi che abbiano delle restrizioni sul mining. Quindi se noi calcoliamo la remittance col petahash, non ci viene, magari si ingegneranno in qualche altra cosa per farla, boh, in qualche altro modo. Però ci sta che magari un paese un po' in via di sviluppo, sai, magari le reti saltano, magari il governo blocca, però tu dici succede pure in India, succede pure boh, in Bangladesh, solo che quelli minano, dici.
Sì, non
Ok,
lo
boh,
so,
sì, ci sarà
trovo
qualcosa di...
interessante.
A me
Dimmi.
tutto questo ha sconvolto che prima, vedendo la lista, c'era l'Italia e ridevo, ah, vedi, pure noi continuiamo a mandare i soldi dall'estero. E sopra di noi c'è la Germania. 19 miliardi di remittance alla Germania, ma i tedeschi mandano i soldi a casa. Da
I tedeschi che lavorano negli
dove?
Stati Uniti mandano i
Stati
dollari a
Uniti,
casa.
mandano i
Sì,
soldi.
certo.
Certo, interessantissimo. Anche la Francia, quindi anche
Sì, però
paesi,
come
insomma,
percentuale del GDP è una roba minuscola, no? Tipo la Germania è
ridicola. Ah, assolutamente. Oh, ma...
0,4%, cioè boh.
Ovviamente fanno 3 trillion di GDP, fanno 3-4 trillion di GDP, sì, fa ridere, niente, ovvio, 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 assolutamente. No, dal punto di vista socio-economico, sì, ma anche forse la forma della remittance è diversa, c'è chi va a lavorare nel settore terziario,
Ah,
sviluppato,
certamente, sì.
e quelli che, boh, nei paesi arabi, tutti i muratori sono del Bangladesh, mandano i soldi a casa perché fanno i muratori, certo, è una struttura diversa del trasferimento. Interessantissimo. Ok, e se facciamo la somma di tutti quanti, dove atterriamo? Perché io penso che è lì che stai puntando a capire un potenziale inflow retail negli anni a venire, no?
Delle remittance, adesso l'ho stimato come
No,
5
no,
billion
no,
all'anno.
no. No,
No, di cosa?
tutto. Cioè abbiamo 5 billion dalle remittance.
50
La crescita.
dall'Europa, 100 dagli Stati Uniti, fai 100 dal resto del mondo. Siamo per adesso a guardarla così,
Sui
se,
300,
se, se, anche secondo me sì.
quindi potenziali 300 billion a pieno regime, però abbiamo
A
detto il
pieno
discorso della
regime, certamente
ruzione,
siamo
a pieno
lontani,
regime, quindi
sì.
non siamo lontani, però a pieno regime 300 billion di inflow arrivano da queste tre categorie di investitori retail che...
Sì,
Ok.
questo è, sono gli investitori o utilizzatori retail. E poi ovviamente
Utilizzatori, sì.
l'ultima categoria, che è quella che è entrata, come dire, sfondando alla porta, sono la finanza tradizionale. Loro appunto dall'11 gennaio hanno 200 milioni al giorno di acquisti netti, quindi loro chiaramente sono una potenza da soli,
Hanno
no?
una potenza di fuoco clamorosa.
E di nuovo, adesso ad oggi, proiettato su un anno, è 50 billion di demanda all'anno, ok? Questi
Certo.
flussi degli ETF.
Certo.
Poi sai, si muoverà Tanto del trading verrà fatto sugli ETF perché è più efficiente. Boh, sì, va bene, però comunque inflow vuol dire che qualcuno sta comprando Bitcoin sotto, quindi quello che volevo capire è quanto è il demand di Bitcoin in un anno. No, non, che poi la stessa persona lo compra o lo venda 3 volte, lì non mi interessa più. Questo modello qui volevo capire qual è il flusso, il demand minimo prima di entrare dentro
Certo. Certo.
le logiche di trading.
Perché poi c'è tutto anche il discorso lì del multiplier, quindi il multiplier che secondo me non abbiamo ancora una visione accurata di quello che può essere, anche perché c'è l'halving tra un mese, halving scritto ALVIR.
Grazie, però io questi giornalisti qui comunque non lo so, una birra gliela offrirei, ma come fai? Ma non ti vergogni, ma non neanche con... O hanno fatto apposta, non lo so. Secondo te hanno fatto apposta?
No, lì veramente, sai, i compiti copiati male, cioè Google Traduttore, com'era Ethereum e Doge Moneta,
Ma Doge Moneta ci sta, approvato.
Doge Moneta, mi piace pure il nome, è vero? Ethereum o Etero, come l'avevano chiamato, e adesso l'Alvin, ALVIN. È veramente, veramente. Quindi no, però questo qui ci fa capire che anche l'istruzione finanziaria delle testate giornalistiche italiane è ancora nei suoi primordi. Quindi lo dico in una maniera molto diplomatica, molto educata, ma è veramente nella sua infanzia, diciamo, la conoscenza finanziaria di questo mondo. Però sta arrivando. Quindi tu dici supply squeeze. Multiplier da capire, institutional che entrano, retail con vari flussi in aumento, qualunque essi siano. È difficile pensare a uno scenario bear in queste condizioni.
Aspetta, la domanda dopo è: ci sarà almeno
Tom,
80% o no? Perché
lì abbiamo fatto una scommessa e la rete ci osserva. Tu hai detto di sì, io ho
io
detto
dico
di
di sì.
no.
Sì, è vero, è
Tu
vero.
dici di sì, io ho detto di no. Secondo me non ci possono essere le condizioni per un tracollo verticale come c'è stato negli scorsi tre cicli, in queste condizioni, perché la finanza tradizionale non può permettere che questo accada, anche perché hanno talmente tanta potenza di fuoco da controbilanciarlo.
Ah, quello non c'è dubbio.
E dopo che
Quello è evidente, sì. Ma
sì, hanno la potenza di
guarda.
fuoco di tenere il prezzo alto, magari ci sarà una diminuzione, senza dubbio, ma io non credo più nemmeno 80%, perché è la natura dell'investitore che non lo permette. In nessun asset, cioè un as come lo vendi poi un asset che ha fatto meno 80%, chi ti darebbe retta? Cioè, ok, che tu dici Larry andrebbe in televisione e venderebbe la sabbia a quelli che vivono nel
Esatto,
deserto.
grande
Ah,
Larry.
vero, vero. Larry, metteremo un sondaggio a fine
Sì.
puntata se pensate che le nostre cravatte si sono
La tua
avvicinate
è
allo
più precisa.
splendore.
Io di viola c'ho solo questa col quadrettone largo che non è proprio. Vabbè, farò i
L'ho
compiti
trovata
a
per
caso.
errore.
Farò i compiti a
L'ho
caso.
trovata per errore. Te ne compro una.
Ecco,
Regaliamone una,
grazie.
Thomas, per il suo compleanno, amici del Cabana. Regaliamogli una cravatta
No, no, ne ho anche troppe
simile
di cravatte. No, basta cravatte. Non le metto. Le
a Larry.
metto
No,
solo in
ormai l'abbiamo
occasioni
fatta.
rarissime ormai.
Ormai l'abbiamo fatta. Ormai il poll ci sarà. Raccoglieremo i fondi in Satoshi e ti compreremo una cravatta viola alla Larry.
Sì, va bene. No, volevo dire, cioè, in realtà lo scenario bear, allora, Bitcoin non è che non esiste solo lui, e tra l'altro domani c'è il CPI print. Ci sono, secondo
Sì.
noi, insomma, descritte più volte, ci sono delle cose che stanno scricchiolando. Ovviamente i mercati possono continuare a ignorare l'economia che scricchiola e lo possono fare per mesi, soprattutto in un anno di elezioni. Quindi quest'anno... Come, il Cabana è tiltato, so, a fine gennaio siamo andati nel panico, abbiamo comprato più che potevamo perché avevamo intuito che c'era un'abbondanza di liquidità, ti condono i bonus, è vero che ci sono i tassi alti, però ci sono anche altre facility
Sì.
di
E
credito, quindi anno di elezione, quindi si spingerà.
Tom, io ho un paio di domande per te, cioè, che però ti voglio dire e poi vogliamo dare uno sguardo al portafoglio e poi mi rispondi.
Ok, va bene.
Uno, che cosa pensi dell'alt season? Ma io già lo so che cosa lo pensi, lo dico per
Ah, no, è una
fartelo dire
domanda
tu.
di quella a cui bisogna. Sì,
Thomas pensa che, non ha, che sia una cagata pazzesca, diciamolo, però io già lo so questo. Però voglio che ci elabori su quello. E fantascenario, che succede se scoppia una guerra di più ampie dimensioni, tipo con la Russia, queste cose qua? Come vedi lo scenario geopolitico, macroeconomico che abbiamo ipotizzato sul nostro portafoglio? Queste sono le due domande, ma intanto che ci pensi, io direi, vogliamo vedere il portafoglio? Perché poi
No, aspetta,
potrebbe...
prima ti rispondo, prima di
Vai, vai, vai,
guardarlo,
vai.
perché sennò poi, vabbè,
Sì,
mi
scordi questo.
divago.
Vai, giusto, 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 giusto.
Allora, domanda 2 era sul scenario geopolitico, la guerra. Ok, invece la domanda 1, scusa.
Altcoin, alt season.
Ah, è già rimossa, vedi. Tanto non riesci da là. Allora, io non so. Allora, una volta ero in India. E c'era questo monaco, c'aveva, se lo chiamo, non è tecnicamente un monaco, adesso abbiate pazienza. E aveva
E ti scillava
sto
Shiba Inu.
tozzico, si era mangiato una banana, e c'era sto, sì, l'avanzo della banana, l'ha buttato in mezzo alle scimmie. E vedi tutte le scimmie che andavano a ravanarsi per questo pezzettino piccolissimo di banana, e poi questo monaco ci spiegava, vedete, voi non dovete fare come le scimmie. E questo è quello che, cioè, alt season, voi non dovete fare come le scimmie, non ha senso. State combattendo per un pezzettino minuscolo di bananina, non ne vale la pena. Se vi diverte, se è un hobby che avete, se invece che andare a Monte
Aspetta,
Carlo volete andare
prima,
a Degen
aspetta,
Trading,
fammi fare un
ok, però.
disclaimer, che vedo la gente che ha lasciato la diretta, vedo la gente che ha lasciato la diretta. Aspetta, il motivo per cui Thomas dice questo è per la paura di farvi perdere tutto. Quindi la teoria di investire in delle cose che non sono decentralizzate, a volte non funzionano, possono essere spente, possono essere, non hanno le caratteristiche principali di Bitcoin, senza che apriamo il polverone tra le due fazioni, che secondo me non ha nessun senso di esistere, anzi è un'idiozia che esistano queste due fazioni. Il motivo per cui Tom dice non andare a investire in altcoin è perché c'è un rischio molto alto di poter perdere molti soldi. Penso di aver interpretato il tuo pensiero così, no, non viene
Soldi, tempo
una
e
passione,
energia,
da un
no? Cioè,
odio,
non è che state,
da
non
questa
state
cosa.
risolvendo niente, non state,
Esatto.
come ho detto, le banche centrali.
Certo.
Qualunque storia vi raccontino, non state aiutando. C'era Dentacoin dei dentisti, non state aiutando i dentisti. Non servono, sono un gioco. Se vi piace gambling, io vi consiglio di andare a Las Vegas, vi prendete, so, una bella stanza al
Esatto.
Caesar Palace per 2 o 3 notti, andate, vi sfogate, magari pr più probabile che vinciate lì che non, che non costa roba.
Certo.
Però non ha senso, cioè,
Certo.
se
Nel
siete dei
momento di
trader bravi vi
istituzione.
potete divertire, però se siete dei trader fate
Esatto.
trader con qualunque cosa, non è che avete bisogno delle altcoin per farlo, no?
Ok. Quindi questo influsso sulle altcoin secondo te ci sarà durante
I
questo ciclo?
retail, l'ho scritto oggi, no? Ero al supermercato, stavo prendendo, sai che lunedì arriva il pesce fresco a Milano, comunque è una buona piazza, quindi no, due robe per la sera. E ci sono i due
Tom che si va a
quelli.
comprare le sardine di lunedì, l'abbiamo scoperto, aspettatelo al mercato del pesce. Fatemi fare un autografo.
E ci sono questi due, infatti sono bloccato, ho detto cazzo, qui è finita. Sono questi due che niente, mentre si pulivano le robe per i clienti, si parlavano. Ah, ma sai, c'è l'altcoin, ma tu conosci le criptovalute? Sì, conosco uno che ha guadagnato 30 euro. Sì, se vi diverte, fatelo, però siate consci che è un gioco, che non è una cosa seria, non vi renderà ricchi, il 99,9% delle volte non, vi brucerà tutto. E così è, cioè non vedo, non so, devo demolirle ancora o va bene così?
No, assolutamente. Per dirla in maniera, diciamo, sempre un po' soft, diciamo che il profilo di rischio che si ha nell'investire in questi progetti che sono molte volte senza le caratteristiche che rendono impermeabile a determinati problemi Bitcoin, vi rende esposti a dei rischi che io credo che le istituzioni non si prenderanno. Quindi il momento in cui vedremo il famoso discorso su un ETF che traccia le prime 50 altcoin, quello che sia, io lo voglio vedere. Lì è il momento che mi ricredo, dove le istituzioni ci entrano, perché se non ci entrano, perché sanno che sono progetti sgangherati, sanno che sono cose che possono andare zero, e lo sanno perché basta vedere gli storici, ne avevamo parlato 2 o 3 puntate fa. Se tu vai a vedere le prime 20-30
Certo.
altcoin dello scorso ciclo, sono tutte sprofondate in fondo alle classifiche, o comunque più sotto di prima. Quelle che ci sono adesso sono tutte relativamente nuove, degli scorsi 3-4 anni. Ed è quello che è successo la volta prima ancora, ragazzi. Io ho degli screenshot di Coinbase, non di Coinbase, non mi ricordo di che sito vedevo, ne ho trovato uno nella mia memoria di foto del 2017. C'era, mi sa, Tom, c'era Litecoin come la
Sì,
seconda,
sicuro.
c'erano
Dash
delle cose,
c'era, Monero
c'era
forse anche.
Dash, c'era Monero forse, c'era. Andatevi a vedere dove stanno, ma perché per la loro natura c'era. No, c'erano delle cose strampalate, c'era Tron, c'erano delle cose in cui la gente ci credeva, no? Perché diceva, ah sì, Bitcoin è l'oro, questo è l'argento, quello è il bronzo e compagnia cantando. Quindi io concordo con te, quindi la season è complicata da dire. Ok, scusa, adesso chiuso il discorso sulla
Poi
season, secondo me
la questione dei
un po' di
flussi,
soldi.
quelli che gli ETF, chi ha comprato l'ETF non può vendere per ruotare nelle alt, i retail che impazziscono fanno i volumi lo stesso, l'abbiamo visto gli altri anni che usano gli
Esatto.
ETF, quindi quello non, secondo me no, non è
Quindi
un fattore rilevante, se parte
ci sta.
la FOMO retail parte, non, quello, boh,
È quello.
non
Parte la
conta.
famorita, il partirà, ma
Infatti.
esatto.
Per la guerra, vabbè, possiamo anche guardare i portafogli. Beh, abbiamo fatto anche una puntata dedicata. Le economie di guerra sono tendenzialmente inflazionistiche. Va
Sì.
bene il mercato azionario, va bene tutto ciò che è collegato alla produzione bellica, l'energia. Quindi, nel caso di un'espansione del conflitto, mi aspetto sicuramente una rotazione sui bond. Nel senso che sicuramente ci sarà un demand più grande dei bond,
Sì.
anche se lì, attenzione, come abbiamo visto nella storia, i bond poi hanno il problema che ne fanno quanti ne vogliono, mentre invece le azioni di società quotate, grosse, magari appunto nell'ambito energy e difesa, quelle sono un po' più difficili da. Cioè non è un governo che dice adesso emetto un altro trillion di debito, no? Come fanno gli Stati Uniti già adesso ogni 100 giorni, no? E quindi ecco sì, sicuramente lo vedrei come positivo per Bitcoin, positivo per il nostro portafoglio, da capire bene cosa fare con i bond, perché appunto inizialmente ci sarà il flight to safety, poi però sarà veramente un safety? Quella è la domanda.
Certo. Guardando le nostre posizioni, allora, ritorno totale del portafoglio, mi emoziono sempre un po'. 42-33%, largamente spinto dalla nostra posizione in Bitcoin, che da sola ha fatto il 148% di ritorno. I nostri 250 dollari di Bitcoin, tutto finto ragazzi, è tutto un
Tutto finto,
fantaportafoglio.
certo.
250 dollari allocati in Bitcoin, adesso ne valgono 620.
Yes.
Ma le altre posizioni anche sono in attivo. Anche le altre posizioni sono in attivo. Abbiamo, se io prendo la media, scusate, delle altre posizioni, l'average return è al 4% sostanzialmente. Ma abbiamo un 20% sulla difesa, 175 euro, dollari o euro, non mi ricordo, dollari
Dollari, dollari, sì.
che ne valgono 211. Quindi abbiamo fatto il 20%, quasi il 21% sulla difesa. Sono risaliti i Treasury bill, abbiamo una piccola posizione in attivo, ora eravamo sotto del 4-5%, adesso sono più 0,86.
Sì, quelli sono la nostra
L'uranio
ancora, sì.
fluttua un po',
Sì.
abbiamo avuto più 7-8%, ora siamo più a 2,70. I beni d'emergenza che sono al 3,15%. E un po' di l'88% che abbiamo, ma sì, su posizioni più piccole avevamo allocato il 25-25
Sì,
dollari,
su
quindi poi
Pharma, che mi ha stupito, devo dire,
su
lì ci
Pharma
sta.
che è salita, però ci cuba solo 0,2%, quindi sul
Probabilmente, sai,
ritorno
dentro
totale.
questo ETF c'è la roba dell'Ozempic, i competitor
Per
dell'Ozempic,
forza,
quindi
per
quella roba lì
forza, per
spinge,
forza.
sì. Oh, ci stava. Comunque, diciamo, il benchmark naturale è l'S&P 500,
Sì.
quindi se voi siete un investitore dovete
Ah sì,
aspettarvi.
scusa, no, mi sono perso la colonna, sì. L'S&P al 5,5, la nostra
Ecco, quello è il
posizione.
benchmark naturale, no? Tu dici, se il tuo
Sì.
investimento cresce meno dell'S&P 500, è un investimento un po' in dubbio.
Era meglio che ti compravi un ETF e facevi esatto tutto
Infatti.
quanto
Però noi siamo stati,
là.
direi, bravi nel scegliere
Cogliere quel momento.
dei temi dove dove investire che possono spingere di più del S&P 500. E poi abbiamo dimostrato che appunto c'è quell'anno ogni quattro in cui in qualunque cosa tu aggiungi
Sembri
Bitcoin sembri un genio assoluto.
un genio, in realtà siamo solo memori degli storici, di quello che è successo in passato. Quindi, sì. Quindi sì, dai, 147%, 148% di ritorno totale su un portafoglio. Se fosse stato un portafoglio vero, sarebbe un ritorno. Io penso che tutti voi abbiate un minimo di educazione finanziaria, se no non ascoltereste il Cabana, quindi sapete che avere un portafoglio che ti fa il 147% è fuori dal comune, fuori dal comune. Io mi ricordo quando lavoravo in asset manager, dovevamo battere l'inflazione che in quel momento era bassissima, e se facevamo il 4% era vittoria, tutti a bere. 4%, 4,5, 4,5. Esatto.
E continua la guerra per il. Accenti, qui devo un attimo aggiornare. Per il Sharpe ratio, perché il ritorno di Bitcoin non lo battiamo, quello è impossibile. Però magari riusciamo. Se riesco a copiare sta roba. No, non ci riesco,
Tom, lo sharp ratio di Bitcoin non lo
vabbè. Perché
batteremo
volevo
mai.
aggiornarlo un attimo con questi ultimi giorni, non riesco a capire. Ok. Adesso ve lo
Tom,
dico,
lo so che il tuo sogno proibito non è Pamela Anderson a 20 anni, è battere lo sharp ratio di Bitcoin.
Esatto. Da quando abbiamo aperto il nostro fondo del cabana, e quindi per adesso ancora solo una stima, no? Il nostro fondo, quindi la stima come si fa? Tu prendi il ritorno, fai giorno per giorno, guardi il ritorno percentuale. Fai la media, poi guardi la deviazione standard di tutti questi ritorni percentuali e poi dici ci sono 250 giorni di trading, fai il daily return per 250 e ti esce un numero, togli il risk return, il rischio, le percentuali che guadagneresti senza correre il rischio, tipo io ho messo 5% per dire qualche roba di ETF, adesso 5% te lo dà. E questa roba qui, se dividi il sopra per la deviazione standard, esce il tuo Sharpe ratio. Ora, noi non abbiamo tutto un anno, quindi la parte strana è questo per 252, che quindi spara il nostro Sharpe ratio a 50, che è una roba fuori di testa. Però, allo stesso modo, possiamo paragonarlo con Bitcoin calcolato allo stesso modo, no? Quindi, di nuovo, facciamo i ritorni percentuali giorno per giorno. Facciamo per 250, dividiamo per la deviazione standard e lo Sharpe ratio che ci esce così di Bitcoin è 58. Quindi guarda che noi non siamo così lontani, eh. E ovviamente Bitcoin è salito molto di più, no? È salito il 147%.
Certo.
Però la deviazione standard, quindi quanto varia, quanto è grossa le variazioni che fa, è 2,4%. Mentre nel nostro portafoglio, dato che c'è dentro le zavorre, abbiamo dentro i bond, abbiamo ancora dentro 100 dollari fermi, quindi abbiamo dentro più le zavorre. La nostra deviazione standard è 0,8, che è 3 volte più piccola di quella di Bitcoin. Quindi se noi
Certo.
riusciamo a guadagnare, voglio dire, se guadagniamo 3 volte meno di Bitcoin, ma la nostra deviazione standard è 3 volte meno quella di Bitcoin, i nostri Sharpe ratio si iniziano ad avvicinarsi, no? E quindi
Certo.
questa è la grande scommessa. Quindi per adesso abbiamo questi due numeri assurdi, ma è perché non abbiamo ancora ritorno su tutto l'anno, quindi abbiamo fatto questa cosa strampalata di fare per 252. Però è interessante, no? Non siamo più così lontani, eravamo partiti molto più
Viene da dire,
lontani.
se lo battiamo, champagne in
Ah sì,
puntata,
quello sciabolata è assoluta. Vengo giù a Roma, sì.
Sciabolata, no, io c'ho anche la finestra, che voi ovviamente non lo vedete perché ho il telefono davanti, c'è una finestra qua dietro, quindi sciaboliamo in diretta fuori dalla finestra di casa mia, sicuramente.
Esatto.
Bene, 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 bene. Ok. Oh, quindi questi sono un po' gli scenari.
Sì, questa puntata adesso traduciamo in inglese, la mandiamo al Rethink e vediamo di farci assumere anche noi come braccio armato di
Mandiamo
BlackRock.
metteremo
Cravatte viola.
due agenti di BlackRock. Gli mandiamo un invito anche a lui, però non in latino stavolta, gli mandiamo un invito
Sì,
in
no, lui lo mandiamo giusto, sì.
inglese. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non so se qualcuno vuole intervenire, vuole farci domande, ragazzi, tra chi ci ha ascoltato live stasera, ci sono domande, idee, curiosità. Tom, ti hanno offerto una cravatta in diretta. Il signor Chips, ringraziamo Chips, che ha detto di passare a Como in azienda dove le confezionano che te ne regala una speciale di
Ah,
cravatta.
perfetto,
Quindi
perfetto,
adesso
perfetto.
vai a Como in azienda da Chips a
Beh,
prenderti la
seta di
cravatta.
Como è roba giusta, cioè,
Sì?
assolutamente sì, assolutamente sì.
Bene, bene, bene. Ringraziamo Chips per la cravatta, ma se mette ci farà fare una stampografia della faccia di Larry, non so, perché dice una speciale,
Sì,
non
dai, sai con tutte
una
le faccine.
speciale. Le faccine, esatto, con tutte le faccine di Larry.
Ok.
Va bene,
Va
ragazzi,
bene.
ci sono, se non ci sono domande, se non ci sono curiosità, noi vi ringraziamo. Tom, grazie mille. E grazie a tutti che ci supportate su tutte le piattaforme, ragazzi. Per noi è davvero importante che ci seguite su Twitter, su X, sul canale Telegram tutti i lunedì sera alle 9. Che andate su YouTube, vi vedete i video, mettete subscribe al canale. Veramente, veramente ci fa sempre tantissimo piacere. Quindi ascoltate, fate ascoltare il Cabana come già fate. E grazie, Tom. Ci
Grazie a
vediamo lunedì
tutti,
prossimo.
grazie. Ciao, lunedì prossimo,
Ciao.
buona serata.
Ciao.
Ciao, ciao.